e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E continuiamo la nostra lettura. Eravamo arrivati al capitolo 7, vi ricordate, avevamo concluso il capitolo 6, però voglio ripartire ancora dagli ultimi versetti del capitolo 6, in particolare dal versetto 10. Questi versetti la volta scorsa li ho letti così velocemente, commentandoli appena, e invece poi continuando a leggere, a studiare, ho trovato che ci sono delle cose da condividere interessanti. E allora, dal versetto 10, che dice appunto nella nostra traduzione, quella del testo CEI, dice: ciò che esiste da tempo ha avuto un nome e si sa che cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo? Chi sa quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua vana esistenza, che passa via come un'ombra? Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? Questi versetti innanzitutto sono un po' una cerniera tra quelli che abbiamo visto negli incontri precedenti, nel capitolo 5, nel capitolo 6, ricordate anche prima, che abbiamo chiamato un po' una parte in cui Coelet rifletteva su alcune relazioni malate, ricordate, nella relazione con gli altri, nella relazione con Dio e nella relazione con il denaro. E adesso nei capitoli 7, 8 e 9 vedremo come saremo a contatto con una raccolta di soprattutto all'inizio vedremo di proverbi, mashal, in ebraico si chiamano mashal, e massime sapienziali. E in tante culture, come anche nella nostra, tante conoscenze più o meno verità, sempre prendiamo questa parola con molta con molta attenzione, vengono poi espresse di verità, saggezza popolare, no? Vengono espressi da proverbi. E vedremo come in questi capitoli Coelet riprenderà questi proverbi e vedremo come li riprenderà. Però in particolare questi versetti con i quali abbiamo cominciato, capitolo 6, versetto 10, poi prenderemo la traduzione di Vignolo, che è una delle traduzioni che vi propongo più letterali, la traduzione della CEI è una traduzione più aggiustata, naturalmente ne abbiamo parlato tante volte per tanti motivi, soprattutto pastorali. E allora, questi versetti fanno un po' la cerniera, tra la parte prima, le cosiddette, quei discorsi sulle relazioni malate, e questa parte susseguente, che è appunto successiva, dove ci sono un po' queste riflessioni su massime di saggezza. Ora, il versetto 10, già questo i rabbini lo hanno colto già da tempo, perché poi gli ebrei hanno un'attenzione al testo molto più attenta, diversa per molti versi, ma dalla nostra attuale, però molto più attenta, più profonda, e hanno sempre colto come il versetto 10 è esattamente a metà del libro del Coelet. E allora questo versetto 10, che nella nostra traduzione sul quale ci fermiamo, dice: ciò che esiste da tempo ha avuto un nome, e si sa che cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Nella traduzione di Vignolo si dice: ciò che è stato ha già un nome. E poi l'uomo, si sa cos'è l'uomo, non può discutere con uno più forte di lui. Chi è questo ciò che è stato, no? Ciò che esiste, ciò che è stato ha già un nome. Beh, nell'interpretazione di molti studiosi è Dio, è colui che è stato da sempre. Coelet, ricordate, Coelet è un credente che parla di Elohim come creatore, che è al di sopra del cielo. E che allo stesso tempo è colui che ha creato l'uomo e tutta il mondo in cui l'uomo vive. E allora, come se in questo versetto di nuovo lui mette a confronto il Dio creatore che è stato, e allo stesso tempo è poi l'uomo, e poi l'uomo, chi si sa cos'è l'uomo. Cioè, nei primi capitoli, e siamo tornati tante volte sulle parole di Coelet, della consapevolezza dell'uomo della sua finitudine. Ricordate uno dei, in quella bussola, no? In quel foglio che vi ho dato, in cui ci sono dei riferimenti, e Coelet ha sempre presente in alcuni passi. E allora questa finitudine dell'uomo. Da una parte c'è Dio, che è sempre stato e che sarà, e dall'altra parte c'è l'uomo che è un Evel, ricordate, no? Un soffio. E allora è come se Coelet dice, no? Appunto, questa esperienza della nostra vita, nella sua fragilità e nella sua finitudine, che fa i conti con un mondo che è più grande di noi, con una vita che non è nelle nostre mani e con cui dobbiamo farci i conti. È nelle mani di Dio, però lui è sopra il cielo. È una vita con cui dobbiamo farci i conti e che a volte è anche dura. Fra l'altro stiamo vivendo anche un periodo difficile e duro, con cui dobbiamo farci i conti. Al di là poi se questo, come dice il direttore di Radio Maria, che appunto è tutta una cospirazione dell'elite, di un'elite mondiale che vuole farci fuori. Ai suoi anni il direttore di Radio Maria, ai suoi anni, per cui bisogna avere comprensione, o non sappiamo da dove viene, però dobbiamo farci i conti, dobbiamo farci i conti. Ed è forte, vedete, anche quell'altra parte del versetto, no? In cui lui dice: non si può discutere con uno più forte di lui. Henry De Luca, nella sua traduzione, dice: non si può discutere con uno che è più duro di lui. Nel senso che noi magari a volte siamo duri, non so come ci consideriamo, ognuno di noi, no, nella sua comprensione di se stesso, a volte nella sua durezza, però per quanto possiamo essere duri, a volte facciamo esperienza di una vita che è più dura di noi, di quanto noi siamo duri. E soprattutto con un Dio che è più duro di noi. Allora, attenzione, possono essere un po' pesanti queste parole se colte da sole. Ricordate, io credo che anche questo dobbiamo cogliere, no? Che la rivelazione biblica ci dice questo e altro. Per cui ci dice anche di quel Dio che i profeti dicono a Israele, che Israele per il Signore è proprietà particolare, è una terra santa, e quindi anche tutto l'affetto e l'amore che Dio ha per noi, no? E dall'altra parte nella Bibbia c'è anche questa esperienza no, dell'uomo. Chi si confronta con un'esistenza, con una vita che che da una parte sa nelle mani di Dio e che però è dura ed è più dura di noi, più dura di noi. E allora ecco, no, questo non si può discutere con uno più forte di lui. Coelet discuterà, non direttamente, Coelet discute cercando, esplorando il senso della vita, la sapienza, mettendola in discussione. Giobbe discuterà direttamente con Dio. E allo stesso tempo, ecco, qui la consapevolezza di Coelet come dire, di trovarsi di fronte a un'esistenza più grande di lui. Di fronte a una vita, a uno stare al mondo che non è totalmente nelle nostre mani e con la quale puoi discutere fino a un certo punto, cioè puoi continuare a discutere, ma fino a un certo punto. Vedete, infatti il versetto 11 dice, parole in eccesso, ecco il soffio dell'assurdo, la nostra traduzione dice, più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo? No? La traduzione di Vignolo dice: parole in eccesso, ecco il soffio dell'assurdo. E che ci guadagna l'uomo? Per cui, come dire, possiamo starci poi a parlare, a discutere. Ricordate anche nei primi capitoli, vi ricordate quando Coelho ti diceva che ogni discorso resta a mezzo, che a un certo punto la parola si stanca. È la parola che in qualche modo vuole dire la realtà, vuole dire l'esperienza e in qualche modo nominandola a volte può pretendere di spiegarla fino in fondo e le troppe parole generano vuoto, generano soffio. È un discorso, è un soffio dell'assurdo che non dà nessun profitto, nessun guadagno. No? Ricordate, questa è un'altra delle grandi domande che Coelho si pone. No? In questo mondo che noi non controlliamo, che in certi passaggi è duro, ed è più duro di noi, che cosa ne possiamo cogliere? Qual è il nostro profitto? Qual è il nostro guadagno? Che cosa c'è di meglio? Ricordate questa parola che torna, no? Che cosa c'è di meglio, no? Per l'uomo? Per l'uomo vivo, chi conosce il meglio, dei suoi giorni contati, fugaci, un'ombra per lui, chi sa dirgli cosa ci sarà sotto il sole dopo di lui? Vedete, e questa domanda, chi conosce il meglio, no? È interessante che Coelet se la pone, Coelet è un sapiente, però è un sapiente in ricerca, è un sapiente che è cosciente anche dei limiti del suo sapere, perché vedete, a volte ci sono i sapienti di professione e anche nella Chiesa ce ne sono tanti che pensano di conoscere tutto. No? E che qualunque domanda, qualunque problematica, loro devono parlare, devono convincerci per trovare una ragione. E a volte poi si fugge nel mistero, ma questo è un mistero. Lì proprio dove non sai com'è, è un mistero, sai, un mistero. Ma di Dio, di Dio che poi ci viene detto che lui sa tutto, lui vuole il nostro bene, per cui anche quello che tu non capisci lo capirai, no? Tranquillo, come dire, te lo dico io che lo so già, no? Eccetera. E vedete, Coelete cerca il meglio, no? Il profitto, e allo stesso tempo in un passaggio gli dice: ma poi chi lo sa qual è il meglio? Fra l'altro, ricordate che in qualche passaggio prima ha provato a dire, no? Ha provato a dire che la gioia, il poter godere delle cose create da Dio e donate da Dio, no? Il godere del frutto del proprio lavoro, della propria opera. Quindi, però vedete, sono sempre domande che non chiudono la ricerca. Questo mi sembra bello e mi piace sottolinearlo, no? Cioè, una ricerca che continua, che coglie delle cose, le gusta, le condivide, ma allo stesso tempo lascia aperto una domanda che continua e che in molte persone continua. Cos'è il meglio? E poi vedete, in questi giorni contati, fugaci, un'ombra per lui, i nostri giorni come il passare di un'ombra, no? Dice un testo di un salmo, e chi sa dirgli cosa ci sarà sotto il sole dopo di lui? Vedete, ci siamo detti altre volte che Coelet, che scrive nel terzo secolo avanti Cristo, nella sua visione, nella visione culturale e religiosa di quel tempo, Israele non ha un credere a qualcosa dopo la morte. E quindi cioè, la vita finisce, lo spirito torna a Dio e il corpo e la persona va nello Sheol, eccetera. E, però è interessante che lui si pone la domanda. No, per dire, ma poi che cosa sarà dopo di lui? Cosa ci sarà sotto il sole dopo di lui? Tra l'altro è interessante, sotto il sole, non sta dicendo sopra il cielo, ma è di questa vita che noi viviamo sotto il sole, e tutti noi viviamo sotto il sole, anche se c'è qualcuno che sogna già di stare in cielo, eccetera, cosa sarà dopo di noi? E allora cominciamo il capitolo 11, capitolo 7, scusate, il capitolo 7, che è una, 7, 8 e 9, vedremo, sono una serie di massime sapienziali che Coelet raccoglie. E ricordate che già alla fine del... ci dice che Coelet aveva raccolto, ricercato con onestà parole veritiere e quindi aveva ascoltato, meditato, fra l'altro rettificato molte delle massime. Per cui qui dobbiamo immaginare che Coelet prende molte delle massime sapienziali, anche magari dell'ambiente in cui lui viveva. Probabilmente qualcuno dice che doveva essere un sacerdote o un sapiente del giro del Tempio di Gerusalemme, dove c'erano degli scribi, dove c'erano dei sapienti di professione. E allora lui prende queste massime e alcune le presenta dicendo sì, ma, alcune le presenta dicendo sì, però dovremmo capirle, e alcune le presenta e le coglie come sono dette. Cioè, quindi interessante anche per dire rispetto a, in maniera anche critica intelligente, non critica distruttiva, anche di una certa sapienza che può diventare ideologica. Cioè, nel senso che a volte noi possiamo cogliere, cercare delle regole di sapienza che ci dicano come ci dobbiamo comportare in tutta una serie di avvenimenti che sono simili. Sempre meno, perché sempre meno persone si confessano, ma io ho ascoltato così diverse persone che venivano, si sedevano e poi mi domandavano, ma padre, dicevano, io in situazioni come queste come mi devo comportare? E io dicevo, dipende, dipende, perché ogni situazione è... Vedete, noi andiamo alla ricerca di regole di comportamento che siano chiare e che ci dicano che in quelle situazioni io so già come mi devo comportare. E allora in questo senso c'è una sapienza che può diventare ideologia. Ideologia in che senso? Staccata dalla realtà. Perché vedete, la sapienza, che pure dice qualcosa, poi ha sempre una relazione dinamica con la realtà che è sempre diversa, è sempre più grande. Credo che tutti noi facciamo esperienza tante volte di venire a contatto con situazioni di realtà che noi non ci eravamo mai immaginati. Allora, come dire, la realtà è sempre più grande di quello che noi possiamo pensare. Per cui la sapienza, intesa come una serie di conoscenze, che attenzione, ricordate, la sapienza per Israele è sempre una dimensione utilitaristica, cioè nel senso che la sapienza è un corpo di conoscenze, di proverbi, di massime sapienziali che ci permettano di gestire bene il lavoro più importante che ciascuno di noi ogni giorno cerca di fare. Qual è il lavoro più importante che ciascuno di noi cerca di fare? Vivere. Vivere. Ciascuno poi nel suo luogo, nella sua professione, nelle sue relazioni, i suoi casini, eccetera. Ciascuno di noi cerca di vivere. E allora la sapienza è l'arte di vivere. Però il rischio, qual è? Che tutto questo, queste massime, queste cose interessanti, che anche il libro dei Proverbi, pensate, no? Appunto, anche il libro della sapienza, il Siracide, tutte queste indicazioni che il padre, il maestro dava al figlio, al discepolo, sono un armamentario che, attenzione, a non ritenere come esauriente, come esaustivo, come qualcosa che hai imparato, bene, adesso puoi vivere. No, lo devi imparare, ma poi devi metterlo in contatto con la realtà e accettando che questa realtà possa spiazzarti, possa metterti in crisi. E cominciamo subito, vedete? 7, versetto 1 dice: un buon nome è preferibile all'unguento profumato. Questo sarebbe il proverbio. Attenzione, quello che vi sto dando è un'interpretazione, è come tutte le cose che vi dico, cioè sono diverse. Poi leggendo, se chi di voi vuole leggere anche altri commentari, potrà trovare anche delle letture un po' diverse, no? Allora, questa prima parte sarebbe il proverbio, che è un buon nome è preferibile all'unguento profumato, letteralmente sarebbe buona fama val più del buon profumo. Ve lo leggo in ebraico perché suona, c'è un'assonanza, anche se non conoscete, ma ve lo dico, dice: Tov, tov shem, mishemen tov, cioè tov è buono, shem è il nome, no? Buono è il nome, più mi. Shemen è profumo, che è la stessa radice di Shem. Qui, fra l'altro, con alcuni di voi a volte abbiamo letto oppure l'avete visto in qualche altro commento. Ricordate l'unzione di Betania, no? Cioè dove c'è un profumo, Shemen, che richiama Shem, che è appunto il nome. Shem è anche il nome di Dio, Hashem, Baruch Hashem, benedetto il nome. E allora, attenzione. Una buona fama, avere un buon nome, è molto meglio di un buon profumo. Attenzione, uno dice, vabbè, sì, cioè, poi adesso bisogna vedere i profumi che voi utilizzate o se qualcuno di noi non utilizza proprio profumi, cioè questo non significa che poi non si lavi, ma che qualcuno usa più profumi, qualcuno di meno. Nell'antichità i profumi erano qualcosa di molto prezioso, qualcosa di molto importante. E pensate che a volte gli ospiti che arrivavano venivano in qualche modo profumati. Ricordate Gesù nel brano della Luca 7 della peccatrice perdonata, quella donna che entra mentre lui era a tavola di Simone il fariseo e si mette ai piedi di Gesù, bagna con le sue lacrime, le asciuga, no? E allora Gesù cosa dirà a Simone il fariseo? Dirà: vedi questa donna? Quando io sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per lavarmi, non mi hai unto il capo di profumo, non mi hai dato il bacio. Vedete, l'acqua, il bacio, il profumo. Allora, quindi da una parte avere un buon nome nella nostra esistenza è una cosa importante, più dei profumi, però vedete, più del giorno in cui nasci, quello della morte. Cioè, è buono cercare di avere un buon nome, una buona fama, eccetera, e Però è importante che questo lo si dica alla fine della vita. Alla fine della vita. Nel senso che sappiamo come ci sono vicende, abbiamo visto anche nella Chiesa, di persone il cui nome è stato importante, eccetera, e la conclusione della loro vita ha rivelato, o ha messo in evidenza certi aspetti che hanno messo un po' in difficoltà il suo nome. Quindi, come dire, sì, ma al compimento della sua vita, cioè alla sua morte. Tra l'altro, poi oggi dovremmo dire che certe messe in crisi di persone avvengono anche dopo la morte, cioè quando si vengono a sapere certe cose dopo la loro morte, no? Però in qualche modo alla fine di un percorso. E poi ancora, è meglio visitare una casa dove c'è lutto che visitare una casa dove si banchetta, perché quella è la fine di ogni uomo e chi vive ci deve riflettere. Anche questo è un proverbio, che naturalmente, attenzione, qui uno dice, ecco, il Coelet pessimista, scettico, così, no? E in realtà, come noi abbiamo letto altre volte, Coelet utilizza molte volte, no, il termine della gioia, l'invito a gioire di quello che la vita può mettere davanti, no? Qui piuttosto è dire che, ecco, cioè poter visitare, non che è meglio visitare, intanto perché nel passato, forse anche più di noi, ma ancora noi penso che lo facciamo, no? Cioè il farsi vicino alle case dove c'è un lutto, non so se adesso c'è ancora più, forse c'è un po' di meno, però mi ricordo che da bambino mia mamma mi portava ai funerali, cioè non solo ai funerali, a casa del morto. Per cui noi bambini vedevamo i morti, cosa che oggi non so se si fa più, perché con tutta la paura di traumatizzarli, pensate che ci sono quelli che dopo la prima confessione portano i loro figli in pizzeria, per così attenuare il trauma della prima confessione. E per cui, dato che c'è questo ipergarantismo, cioè da parte di alcuni genitori, invece credo che avesse un senso quello di già da bimbi conoscere la vita anche nell'aspetto della morte e non rimuoverla. E allora lui dice che fra i due. Sì, va bene anche gioire quando, ma in qualche modo, mentre qui c'è anche un po' l'idea, no, di una, vedete, è meglio frequentare la casa in lutto che la casa in baldoria, dice esattamente il testo, che la casa del festino, letteralmente in ebraico, no, se, nel senso che a volte. Cioè che mentre nella prima esperienza tu ci puoi riflettere, nella seconda, che pure devi avere i momenti di gioia, e non sta dicendo niente assolutamente, Coelho te l'ha già detto, lo ridirà, però in qualche modo ci può essere più una fuga, ci può essere più una fuga. E dall'altra parte sappiamo che in qualche modo noi rimuoviamo la morte, no? Nel senso che appunto in questo tempo così difficile è difficile rimuoverla, no? Ma si può fare lo stesso, eh? Si può fuggire lo stesso. E dall'altra parte appunto ridere o scherzare, far baldoria, i festini, come qui dice letteralmente in ebraico, possono essere situazioni di rimozione, no, delle situazioni della vita, dei problemi della vita, che fanno parte della vita. Attenzione, non significa, Coelete non sta dicendo angosciarsi, non sta dicendo, ma significa. No, poter trovare trarre dalla vita, da quello che la vita pone davanti, da quello che la vita pone davanti, non è un cercarsela. Purtroppo nella Chiesa a volte c'è stato anche quasi un insistere sulle difficoltà, sul mettere alla prova, perché questo così fa venire fuori, no? No, basterebbe già accogliere quelle che vengono, senza cercare di saltarle, no? Pensate che nella tradizione spirituale ci si domandava, a proposito di questa cosa del momento di tristezza, del momento della gioia, nella tradizione spirituale ci si domandava se il ridere fa bene o male, nel senso che i padri si domandavano, aiuta a fare scherzi nella vita spirituale, nella vita anche fra i monaci, per esempio, oppure no? E c'erano quelli che dicevano no, non aiuta, e quindi assolutamente no. E c'erano invece altri che erano, San Francesco si racconta che appunto faceva gli scherzi ai suoi frati, eccetera, anche altri, no? Quindi un po' queste due linee, che tutte e due portano, no, qualcosa di vero, perché da una parte appunto anche qui la gioia, come Coelet riconosce, no, è una dimensione da cogliere, anzi, ricordate quello che siamo detti più volte, che secondo la tradizione ebraica noi renderemo conto a Dio di tutte le gioie che Lui ci ha messo davanti nella vita e che non abbiamo saputo cogliere e gustare. Dall'altra parte, anche quelli che dicevano no, no, avevano una parte di verità, perché effettivamente, da una parte ci può essere una gioia che è soltanto fuggire dalla realtà, e dall'altra parte loro dicevano chi ha una gioia profonda lo si vede dagli occhi, lo si vede dal viso. Quindi diciamo queste due cose. E allora dice, versetto 2, diceva: meglio frequentare la casa in lutto che la casa in baldoria, lì si vede la fine che fan tutti, chi sopravvive ci dovrà pensare. Versetto 3, traduzione sempre di, qui dice, la traduzione c'è, dice: preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Meglio il dolore del riso, un volto sofferto riscuote il cuore. E cuore, versetto 4, il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa. Cuore saggio alla casa in lutto, cuore vuoto a quello in baldoria. Non sto a fermarmi, è un po' quello che dicevo anche prima. Riferendosi a quella baldoria, a quel far festa, che è dimenticanza della vita e dimenticanza dell'altro. Ora, versetto 5. È meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare la lode degli stolti. E quelli di Meet, per favore, autosilenziatevi. Perché quale il crepitio dei pruni sotto la pentola, tale è il riso degli stolti. Ma anche questo è un soffio. Allora, dice la traduzione di Vignolo, meglio ascoltare la critica del saggio di tante canzonette assordanti. Gli sterpi sotto la pentola crepitano, così risuona il riso degli sciocchi. Anche questo è un soffio. Vedete, anche qui possiamo cogliere un detto di una sapienza vicina e popolare. Cioè, per favore, Marzia, devi silenziarti. E quindi cioè il fatto che a volte è meglio appunto accogliere il rimprovero di un saggio, che sia per appunto la nostra crescita, che piuttosto le canzonette assordanti, le lodi, di chi, le adulazioni, che sono come serpi sotto la pentola. Crepitano, cioè, qui è un'immagine che magari chi di voi è scout oppure c'ha il camino in casa lo sa bene, cioè, quindi mettendo, no, le serpaglie subito fanno fuoco, ma si spengono subito, no? E così risuona il riso degli sciocchi. Ma anche questo è un soffio. Anche, ricordate il versetto 6, la 6 dice: ma anche questo è vanità, è sempre un soffio. Perché dice. L'estorsione rende stolto il saggio e i regali corrompono il cuore. Vedete, anche questo è vanità, perché? Perché anche il saggio può corrompersi. E anche no, noi possiamo cogliere, cogliamo come persone sapienti e sagge che poi incappano nella loro fragilità. E vedete, Coelet ce lo dice per avere la consapevolezza, e aiutarci nella consapevolezza che ciascuno di noi è sempre un uomo, è sempre una donna. Per cui, per quanto nel suo cammino possa essere cresciuto, diventato punto di riferimento per altri, capace di dire una parola autorevole, allo stesso tempo questo non toglie la sua fragilità. Credo che anche Papa Francesco, che ci invita a pregare per lui, sia ben cosciente anche della sua fragilità e della sua anche possibilità di errori ne ha fatti nella vita, i gesuiti argentini lo sanno soprattutto, e ne può continuare a fare, sicuramente. E allora però dire questo stolto che può diventare, il saggio che può diventare storto perché corrode, perché l'estorsione e i regali. E allora dice, versetto 8, meglio la fine di una cosa che il suo principio, meglio un uomo paziente che uno presuntuoso. Fatemi vedere come dice, dice appunto, la fine è sempre meglio dell'inizio, il longanime migliore dell'irascibile, la fine meglio dell'inizio. Beh, sì, perché tutte le varie opere che noi tentiamo di fare, una cosa è l'inizio, bella, ma è ancora meglio come va a finire. E per cui, cioè, uno può partire con tante feste, con tante cose, sì, ma poi il discorso è come la cosa si conclude. E quindi. E dall'altra parte questo meglio, il longanime migliore dell'irascibile, in ebraico si dice esattamente, meglio uno spirito di lunghezza, di larghezza, un nefek ruach, uno spirito largo, che uno spirito altezzoso. Quindi l'idea che è meglio un uomo che abbia un cuore grande, magnanimo, che in qualche modo dilatato, paziente, e ne abbiamo bisogno di pazienza in questo periodo, piuttosto che uno spirito altezzoso, quindi orgoglioso, irascibile, no? Pieno di sé. E allora dice. Piano è con l'ira di casa in cuore agli sciocchi, versetto 9, e che quindi tu non affrettarti nello tuo spirito ad adirarti, dice. Non è facile, non essere facile irritarti in cuor tuo, perché la collera dimora in seno agli stolti. Quindi anche qui, no, c'è un'altra massima di sapienza che ci dice che bisogna aspettare, che tante cose, tante situazioni, poi è il tempo che dice di loro. E per cui molte cose appunto verranno fuori da sé. Allora avere uno spirito di pazienza. Versetto 10. non dire come mai i tempi antichi erano migliori del presente? Perché una domanda simile non è ispirata a saggezza. Questo è un versetto, come vedete, sempre molto attuale, perché da una certa età in poi, non so, qui non so se c'è un'età ben precisa in cui uno comincia a dire ma i miei tempi, ma questi giovani, no, cioè così, È una tentazione che abbiamo tutti, Non lo so, io lo dico anche per esempio vedendo dei giovani gesuiti e parlando con dei miei coetanei, dico ma non questi qua, cioè, e come altri hanno fatto di noi, no? Cioè, quindi, e allora lui lo dice subito, lo dice chiaramente, per cui dice non chiedere perché i tempi antichi erano più belli dei nostri, perché questa non è una domanda intelligente. Quindi Coelet la chiude subito, per cui quando ci verrà di dire questo, allora ricordiamoci di Coelet che ci dice che questa non è una domanda intelligente. E dice, versetto 11, dice, buona cosa è la saggezza unita a un patrimonio ed è utile per coloro che vedono il sole. Questo versetto può sembrarci un po' particolare, no? Perché dice buona cosa la sapienza, la saggezza unita a un patrimonio. E chi uno diceva, ha parlato prima male del rapporto con il denaro per arricchirsi, eccetera, eccetera. Diciamo che da una parte mi sembra anche molto realista. Cioè, nel senso che per cercare sapienza, per cercare come vivere e per vivere, una certa disponibilità, no. Nel libro del Siracide c'è una preghiera che è messa in bocca a Salomone, che non è di Salomone, però è messa in bocca a Salomone, che dice, Signore, non darmi troppo, perché io nell'abbondanza ti dimentichi. E non darmi troppo poco, perché io nella penuria possa maledirti. Dammi il giusto, perché io possa lodarti. Io credo che anche qualcosa del genere noi chiediamo anche nella preghiera del Padre Nostro, no? Quando chiediamo ogni giorno il pane quotidiano. E cioè, che non è solo il pane eucaristico, ma è anche proprio il pane concreto per vivere, perché noi, scusate, di che cosa viviamo? Allora, ecco, questa ricerca della sapienza che va bene anche con un certo patrimonio ed è utile per coloro che vedono il sole, perché si sta all'ombra della saggezza come si sta all'ombra del denaro, ma vale di più il sapere, perché la saggezza fa vivere chi la possiede, per cui vedete si riposa, stare all'ombra e prendere riposo, poter respirare, poter vivere all'ombra della saggezza come all'ombra del denaro, però dice delle due la sapienza è migliore, ha un vantaggio, la conoscenza, la sapienza ha un vantaggio. Versetto 13, osserva l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto curvo? Nel giorno lieto sta allegro e nel giorno triste rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, così che l'uomo non riesce a scoprire ciò che verrà dopo di lui. Dice... letteralmente osserva pure l'opera di Dio, vuoi drizzare ciò che lui ha fatto storto? Nel giorno di fortuna allegro, nel giorno di sventura attento, apposta l'uno e l'altro ha fatto Dio, l'uomo così del suo futuro nulla potrà mai scoprire. E, qui ancora questa percezione, no, di una di un'esistenza che a volte ha le sue forme che noi non riusciamo a raddrizzare. Ricordate poi la domanda per Coelet sarà come starci dentro e che cosa possiamo trarne di meglio per l'uomo, quale vantaggio. Ci sono tante cose che la vita non è completamente nelle nostre mani. Lo sappiamo già, siamo dentro una storia che per tanti versi ci ha determinato, ma non del tutto, non del tutto. Abbiamo un margine di possibilità di lavorarci dentro, ma non in maniera completa. Ma non in maniera completa. E allora dice, per cui cosa puoi fare? Nel giorno di fortuna sii allegro, gioisci. Poi quando verrà il giorno di sventura, rifletti. Cerca di cogliere che cosa puoi trarre di buono dal giorno di sventura. Vedete, io credo che questo sia anche un insegnamento per i nostri giorni che sono, Paolo direbbe, giorni cattivi. Giorni cattivi. E allora come in questi giorni in cui cerchiamo di camminare, di attraversarli, di resistere, di vivere in responsabilità verso gli altri, verso Dio, ciascuno per quello che può, come poter riflettere, no? E anche appunto, anche dalla tristezza che a volte ci pervade. Credo che ciascuno di noi sente in certi momenti, e se non lo sentisse, mi domando se lo sta, ma c'è bene, come possiamo ascoltarla? Che appello alla vita ci può essere per noi in questo? Come poter dire, va bene, questo tempo che stiamo vivendo, per quanto lo vivremo, fra l'altro in questo tempo, almeno a me, mi torna tanto quel detto dei padri, che lo ripeto tante volte e che lo conoscete anche voi, cioè di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, che mi sembra un detto sapienziale molto importante, no? Che non significa allora angosciarci o metterci già a dire ma allora, non domani, eccetera, eccetera, no, ma l'invito piuttosto a dire bene, se un giorno ci sei, vivilo. E vivilo il più possibile, pienamente, per quello che puoi, come se fosse l'ultimo. Come fosse l'ultimo che puoi gioire, puoi soffrire, puoi piangere, puoi combattere, puoi fare quello che nella tua realtà è la tua vita. E allora, ecco, no, questo. E poi dice, così ha fatto Dio, così ha fatto Dio. Vedete, in qualche modo è di fronte a questo Dio che è vicino e lontano. Il Dio di Coelet è il Dio creatore e allo stesso tempo il Dio che sta sopra il cielo e che per certi versi è imperscrutabile. E per certi versi veramente non si sa come avere a che fare con lui. È il suo Dio, nei giorni che il tuo Dio ti dà. E allo stesso tempo è un Dio con cui le relazioni non sempre vanno bene. Cioè, è sempre in relazione, però ogni tanto c'è da discutere. Per cui questi sono in qualche modo nelle sue mani e l'uomo non sa come verranno, come sarà il suo futuro. Allora dice, c'è qualcuno che non riesce a, non lo dico più, a Marzia il microfono, per favore. Versetto 15. Nei miei giorni vani, che non sono vani, versetto 15 dice, nei miei giorni fugaci, ricordate sempre la traduzione vana, è una traduzione non esatta, ho visto di tutto, Un giusto che va in rovina, nonostante la sua giustizia, un malvagio che vive a lungo, nonostante la sua iniquità. Non essere troppo giusto e non mostrarti saggio oltre misura, perché vuoi rovinarti? Non essere troppo malvagio e non essere troppo stolto, perché vuoi morire prima del tempo? Bello sti versetti, eh? Cioè, che cosa ci dicono? Vediamo letteralmente. Dice, l'onesto rovinarsi con la sua onestà, il colpevole ingrassarsi dei propri delitti. Tu non volerti troppo onesto e neanche troppo saggio, perché vuoi rovinarti? Di male non farne troppo, non essere incosciente troppo, perché prima dell'ora vuoi crepare? Allora, come li leggiamo questi versetti? Che il nostro amico Coelet. Beh, intanto perché vedete, sì, il voler essere saggi, ma senza credersi troppo. Cioè nel senso che, vedete, nella Bibbia, intanto questo, anche non credersi neanche tanto giusti, credersi giusti, perché fra l'altro chi si crede giusto non avrà a che fare con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo non è venuto per i giusti, quindi l'ha detto lui, per cui se tu pensi di essere giusto sei fregato, nel senso che puoi continuare a pensarti giusto e nessuno, almeno forse qualcuno te lo dirà, però Gesù Cristo non avrà a che fare con te. E allora ecco, no? C'è questa cosa di cioè, avere la consapevolezza che c'è una ricerca di una sapienza, perché? Perché io voglio vivere bene, voglio vivere, e allora la saggezza è un qualcosa di profondo che Coelet, e Coelet sta dicendo a noi perché anche noi lo vogliamo vivere questa vita in una maniera che sia il più possibile, no? Che abbia senso. E allo stesso tempo, però, senza pensare, no? Senza pensare di esserci riuscito. Cioè, mi spiego anche con essere sapiente fino in fondo, no? Cioè, pensate, anche l'altra frase che può sembrarci anche in questa particolare, non essere troppo malvagio. Anche qui, perché? Perché ciascuno di noi una parte di malvagità se la porta nel cuore. A me colpisce sempre, adesso non mi ricordo in quale versetto dei Vangeli, ricordate Gesù che dice a un certo punto, se voi che siete cattivi sapete dare delle cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste ne darà a voi. Interessante, eh? Se voi che siete cattivi. Cioè, allora anche qui non è una definizione totale, ma è la rivelazione di qualcosa che è anche in noi. Che è anche in noi. La Bibbia dice che persino il giusto pecca 7 volte al giorno. E ricordate che c'è una preghiera eucaristica, credo la prima o la seconda della prima o seconda della prima o seconda della riconciliazione, in cui il presbitero, rivolgendosi a Dio, dice: per il tuo figlio, Padre, il solo giusto. E non so che cosa sia successo, gli amici di... Allora, quindi, come per dire, soltanto Gesù è giusto, solo Gesù è giusto. Mi chiedo scusa, ma è accaduto un disastro, non so più cosa è successo in con Meet, ma è un po' un problema questo, eh. Per cui questo versetto credo che sia proprio da leggere con questa idea, no? Che siamo contemporaneamente dei malvagi che stanno diventando sapienti o degli apprendisti di sapienza che si confrontano con la loro malvagità che c'è nel cuore. Però questo deve essere, come dire, no, la coscienza, il punto di consapevolezza del nostro camminare. Per cui dire non credetela troppo nel voler diventare saggio a tutti i costi e nella tua malvagità, che un po' ce n'è, quindi di fondo ce n'è, sta attento, datti una regolata, non essere troppo malvagio, no? Per non crepare subito, prima, no? È interessante questa idea del male che porta alla morte, no? E quindi il male che fa del male e ti fa del male, per cui fare troppo male può portarti a una morte prima del tempo. È bene che tu prenda una cosa senza lasciare l'altra. In verità, chi teme Dio riesce bene in tutto. Notate, torna sempre quello del timore, no? Il timore di Dio che è il principio della sapienza. La sapienza, andiamo avanti ancora qualche versetto, la sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti che sono nella città. Non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. Voglio leggere nella traduzione, dice, la sapienza dà più forza a chi ce l'ha di quei 10 che hanno in pugno la città, ma non esiste nessuno così bravo da agire sempre bene e mai sbagliare. Torna ancora su questa ecco, consapevolezza. Tra l'altro, ecco, al di là se vi confessate o non vi confessate, questo sono affari vostri, però sarebbe interessante che quando uno dice, cioè va dal prete, no? E si confessa, vabbè, oltre che anche i preti non sanno confessare, vabbè, diciamo, adesso non allarghiamo troppo il discorso su categorie a rischio. A volte si sente dire, no? Ho peccato contro la carità, no? E uno dice, cioè? Ma non perché lo devo sapere io, ma perché te lo devi dire tu. In che cosa hai sbagliato? Perché vedete, anche qui possiamo correre il rischio di generalizzare. Ma io sbaglio tante, tante cose, sbaglio, sì, no? Oppure quelle persone a cui tu gli dici una cosa che sembrerebbe, e allora dice, vabbè, allora sono sbagliata, o sono sbagliato. No, cioè non è che tu sei sbagliato o sbagliata come persona, tu hai fatto una cosa sbagliata, mi sembra, e te lo sto dicendo. Questo per dire la consapevolezza di quello che a volte possono essere i nostri sbagli. E permettetemi di dire che sono le persone più vicine che ci possono aiutare. Per cui non voglio adesso iniziare una discussione che turbi le notti delle coppie qui presenti, ma dovrebbero essere, no? La moglie al marito, il marito alla moglie, i primi feedback, no? Di coloro che ci aiutano a cogliere bene in che cosa è il mio errore. Proprio perché totalmente bravo, nessuno di io brava, nessuno di noi lo è. E allora dice, versetto 21, ancora, non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, così non sentirai che il tuo servo ha detto male di te. Infatti il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri. Bellissimo questo. questo è fantastico, questo versetto. Dice, non correre, dice, dietro alle chiacchiere. Se senti il tuo servo parlare di te, sai quante volte l'hai fatto tu con altri? Bellissimo. Questo, per dire, un po' dovrebbe essere una massima che noi dovremmo scriverci nei tempi, in questo tempo di social, no? In cui sui social, eccetera, si sparano continuamente cazzate e la gente va dietro alle cazzate che qualcun altro dice e allora continua e poi va. No, cioè, uno dovrebbe anche imparare a lasciar perdere, a lasciar perdere. E poi, e anche nelle nostre relazioni, se qualche volta veniamo a sapere che il tuo servo, forse non abbiamo servi, il tuo amico, la tua amica o qualcuno ha detto qualcosa di te, ok, ci rimani male, però con la consapevolezza che tu l'hai fatto di altri, che tu l'hai fatto di, che siamo questi, guardatemi, questo versetto mi sembra veramente... fortissimo, no? Molto, molto bello, molto vero. Ecco, e allora dice, finiamo con il 23, tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto, voglio diventare saggio, ma la sapienza resta lontana da me, rimane lontano ciò che accade, profondo, profondo, chi può comprenderlo? Questa è la mia esperienza sapientemente accumulata, imponendomi, voglio essere sapiente, ma la sapienza è lontana da me. Ciò che è stato è lontano, inaccessibile, irraggiungibile. Chi lo troverà? È bello, concludiamo con questo sfogo di Coelet che cerca, esplora, no? E dice io me lo sono detto, mi sono imposto, voglio cercare sapienza. Però questa rimane lontana, profonda, inaccessibile, irraggiungibile. Chi la troverà? Bello che lui non smette di cercare, no? Con la consapevolezza che allo stesso tempo si coglie qualcosa, ma è sempre al di là, sempre ci sfugge, è sempre più lontano, no? Il mistero della vita è il mistero di Dio. Bene, allora... Grazie a voi. Mi spiace per gli amici di Meet, deve essere successo qualcosa che a un certo punto non ci siamo più visti, deve essere caduta la linea, è vero, Elena? Comunque ho registrato e quindi.